Le note dell'adagietto pianissimo, la prima delle cinque danze creole che compongono la suite numero 15 del compositore argentino Alberto Ginastera. Ad eseguire il brano la pianista Gloria Cheng. Dunque, nella prima parte di Radio 3 Scienze abbiamo parlato di clima e di mutamenti climatici con riferimento a quanto avviene ovviamente sul nostro pianeta, ma esiste anche una branca dell'astrofisica che studia i cambiamenti che avvengono nello spazio interplanetario a seguito delle variazioni dell'attività della nostra stella, del Sole, cambiamenti che poi hanno importanti ripercussioni anche sul nostro pianeta. Ne parliamo con Mauro Messerotti, astrofisico solare dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che appunto insegna meteorologia e climatologia spaziale al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, Mauro Messerotti, perché parliamo di meteorologia e climatologia spaziale e non semplicemente di fisica dello spazio interplanetario?
Proprio perché negli ultimi anni, in particolare con lo sviluppo delle tecniche osservative, è stato possibile fare delle osservazioni, come diciamo noi tecnicamente, in situ, cioè proprio sul posto dove avvengono i fenomeni, quindi osservazioni di tipo spaziale, ma anche osservazioni a lungo termine. Pertanto, diciamo, sono stati coniati questi nuovi due termini, quindi tempo meteorologico dello spazio per indicare proprio lo stato fisico e lo stato perturbativo dello spazio esterno e clima dello spazio, quindi l'evoluzione a lungo termine proprio dello spazio esterno.
Ecco, tutto questo dicevamo condizionato dall'attività solare.
Condizionato dall'attività solare, ma il Sole non è l'unica sorgente di perturbazioni, anche se è quella più vicina a noi. In realtà poi ci sono anche delle iniezioni di energia sotto forma di particelle molto energetiche, che sono i raggi cosmici e che vengono prodotti in quello che è l'intorno locale del nostro sistema solare, ovvero della nostra galassia, la Via Lattea, ma anche da il gruppo di galassie vicine, dove avvengono delle esplosioni di stelle massicce come appunto le supernove e quindi una produzione di particelle di altissima energia. Questo è importante perché? Perché particelle elettricamente cariche di altissima energia possono interagire in maniera negativa con tutti i nostri sistemi tecnologici a partire da quelli spaziali.
Ecco, infatti questo è il punto poi focale di questi studi, quello di riuscire a fare delle previsioni per quanto riguarda i flussi di queste particelle che rendono molto vulnerabile la nostra civiltà tecnologica, è così?
Ma sicuramente i nostri sistemi tecnologici tanto più sono raffinati proprio dal punto di vista tecnico e diciamo realizzativo, tanto più sono sensibili a queste perturbazioni, che sono perturbazioni di tipo magnetico, di tipo elettrico e che sono diciamo veicolate da quello che si chiama il plasma, che viene emesso dal Sole sotto forma di un vento di particelle elettricamente cariche, anche se i nostri sistemi spaziali attuali sono abbastanza robusti, perché le tecniche realizzative di progetto più recenti prevedono che un satellite usato per esempio per telecomunicazioni riesca a resistere a dei livelli di radiazione che sostanzialmente sono molto molto elevati, quindi bisognerebbe arrivare a quelli che noi chiamiamo eventi di space weather, questo è il termine inglese per stato meteorologico dello spazio esterno, estremi, un po' come gli eventi climatici estremi che misuriamo sulla Terra.
Ecco, questi eventi estremi però si sono registrati nel passato e qualche problema lo hanno creato?
Sicuramente sì, c'è tutta una statistica diciamo di problemi che possono derivare da questi eventi estremi. Per eventi estremi intendiamo per esempio l'arrivo sulla Terra di una o più di quegli oggetti che noi chiamiamo coronal mass ejection, cioè eiezioni di massa della corona, sono delle bolle di plasma magnetizzato che il Sole accelera spesso diciamo in tutte le direzioni in maniera radiale, quindi interessano tutti i pianeti del sistema solare. Ecco, quando uno di questi oggetti interagisce col campo magnetico della Terra in particolare, gli trasferisce energia e quindi il campo magnetico viene perturbato, si verifica una serie di fenomeni di cui quello principe è proprio la tempesta geomagnetica. Questa geomagnetica è una variazione del campo magnetico terrestre con penetrazione poi di particelle spaziali nelle regioni polari della Terra, allora si verificano le aurore polari, e un'altra serie di fenomeni relativi proprio all'aumento del livello di radiazioni ionizzanti nelle fasce di Van Allen, ma anche a latitudini superiori. Ecco, di questo abbiamo una statistica, nel senso che in particolare c'è stato un evento nel 1859 che è stata appunto la tempesta di Carrington, che è stato uno particolarmente intenso, anche se quella volta la tecnologia più avanzata era costituita dai telegrafi. Ma proprio uno degli effetti che può produrre una di queste tempeste spaziali è l'induzione di correnti elettriche molto intense nei lunghi conduttori a livello della Terra, quindi diciamo linee elettriche per quanto riguarda la distribuzione dell'energia elettrica, e quindi blackout per interruzioni proprio significative. Questo è successo anche in tempi recenti, è successo nel 2003, la famosa, quella che abbiamo chiamato tempesta di Halloween, ma anche nel 1989 in Canada. Si inducono queste correnti molto intense, i trasformatori, soprattutto quelli ad elevata tensione, non riescono a dissipare l'energia e viene proprio fuso il traferro del trasformatore con tutto quel che ciò comporta dal punto di vista della società.
Ecco, questi eventi che lei ricordava del 2003 e del 1989 sono legati a una intensa attività solare. Poi adesso Mauro Messerotti ci ricorderà che questa attività si intensifica e diminuisce nell'arco di 11 anni. Però ecco, in quest'anno noi eravamo proprio nella fase di massima, avremmo dovuto essere proprio nella fase di massimo dell'attività solare, e invece il Sole sembra abbastanza fiacco. Che cosa sta succedendo alla nostra stella?
Ma dunque è abbastanza difficile dare un'interpretazione di questo. Effettivamente c'è una quasi periodicità, un decennale di quello che chiamiamo il ciclo di attività solare, quindi la formazione di macchie solari che sono concentrazioni localizzate di campo magnetico e quindi diciamo dei reservoir di energia che può essere messa sotto forma esplosiva e che caratterizza proprio il livello di attività. Allora ogni 11 anni all'incirca c'è un aumento del numero di macchie, poi un decremento, anche se il ciclo magnetico dura 22 anni e così via. Quello che abbiamo osservato però è che il ciclo di attività attuale è molto più modesto di quello che le previsioni originariamente indicavano. Il numero di brillamenti solari, cioè queste esplosioni particolarmente intense che avviene sul Sole all'origine delle tempeste spaziali, è stato molto più ridotto del previsto. E diciamo c'è una spiegazione, un'interpretazione che viene diciamo associata a quelli che sono i moti di plasma all'interno del Sole. Sostanzialmente, diciamo, adesso senza entrare in troppe complicazioni, le macchie solari rappresentano l'emersione nella superficie solare, la fotosfera, di quelli che sono i tubi di flusso magnetico collegati appunto a delle regioni che si trovano al di sotto della superficie solare stessa. Ora, questo processo è legato alla dinamo del Sole, che provoca e che genera il campo elettrico, quindi il campo magnetico generale del Sole, associato alla rotazione del Sole, che ruota non come un solido ma come un fluido. Bene, questo processo di formazione può essere, diciamo, inibito parzialmente da ulteriori moti del plasma, che vengono chiamati moti lungo i meridiani, che trasportano campo magnetico dall'equatore ai poli. Ora sembra che questi moti lungo i meridiani siano stati più veloci, più efficienti del solito, e questo abbia, diciamo, rallentato la formazione di gruppi di macchie solari. Quindi il ciclo attuale è abbastanza modesto. Naturalmente questo non implica che non ci possano essere degli eventi di space weather estremi. Tanto per essere chiari, anche questo è un concetto sbagliato che viene, diciamo, un po' propagato in generale. Siamo sempre concentrati sul fatto che questi fenomeni estremi avvengano al massimo dell'attività solare. In realtà sappiamo che possono avvenire sia nella fase ascendente che nella fase discendente del ciclo. Anzi, i fenomeni più intensi avvengono nella fase discendente. Non solo, ma le tempeste geomagnetiche cosiddette estreme si sono verificate nel corso degli anni in quelli che sono cicli di modesta entità. Quindi il fatto che l'attuale ciclo non sia intenso non significa che non andremo incontro a, diciamo, degli eventi ancora di una certa intensità.
Ecco, ma è possibile, allo stato attuale delle conoscenze su quelli che sono i meccanismi di funzionamento della nostra stella, prevedere con congruo anticipo la formazione di queste tempeste solari?
Ecco, questa è una nostra limitazione molto pesante. Non abbiamo un modello che sia, diciamo, omnicomprensivo dell'attività solare. Il Sole si comporta come un sistema caotico, e questo lo rende estremamente difficile dal punto di vista della previsione. Avremo bisogno di avere delle osservazioni molto più puntuali, molto più a lungo termine, con una copertura diciamo molto più lunga, in maniera tale da poter ricavare, facendo della modellistica all'indietro, ricavare meglio come si comporta il sistema stella-sole. Abbiamo la possibilità di fare quello che si chiama il now casting, cioè la previsione immediata, dire sta succedendo questo fenomeno che si propaga in 8 minuti sulla Terra se si tratta di radiazione elettromagnetica, cioè fotoni, oppure in tempi che vanno da una mezz'ora fino a 3 giorni nel caso di particelle. Però non siamo ancora in grado di dire, se vediamo un agente attivo sul Sole, se quella effettivamente darà origine a attività che poi si trasforma in una tempesta spaziale.
Ecco, quindi c'è un sistema di allerta, quindi, che ci permette di intervenire, di ridurre, contenere, insomma, l'impatto degli effetti provocati dalle tempeste solari. Un'ultima domanda, Mauro Messerotti. È stata trovata una correlazione tra l'attività solare e i cambiamenti climatici sulla Terra?
Allora, questo è un fattore che è ancora allo studio, tant'è vero che l'IPCC, cioè il pannello intergovernativo per i cambiamenti climatici, per quanto attiene al ruolo del Sole nel determinare l'evoluzione del clima sulla Terra, ammette che la nostra conoscenza, il nostro livello di conoscenza scientifica è ancora molto limitato, quindi è un qualcosa che viene studiato. Quello che possiamo dire però è che nell'evoluzione del Sole ci sono stati periodi di minima attività, come per esempio il famoso minimo di Mound tra il 1645 e il 1715, che evidentemente ha provocato un minor input energetico nell'atmosfera della Terra, e questo è coinciso con degli inverni particolarmente rigidi, delle estati molto fredde alle nostre latitudini. Gli specialisti, infatti, alcuni specialisti sperano che il prossimo ciclo di attività solare sia ancora meno intenso dell'attuale, perché questo vorrebbe dire, siccome l'attuale è il meno intenso da almeno 100 anni, che ci stiamo avviando verso un altro minimo prolungato di attività, e quindi potremmo studiare meglio quali sono gli effetti del Sole sul clima della Terra.
Quindi il Sole ci potrebbe dare una mano, insomma, nei prossimi anni, se dovessimo andare incontro di nuovo a una fase di minimo così profondo come quello che lei ci diceva essere avvenuto tra il 600 e il 700. Ciò non toglie che ovviamente dovremo continuare a essere virtuosi nei nostri comportamenti. Bene, allora io ringrazio Mauro Messerotti, astrofisico solare dell'INAF, che insegna meteorologia e climatologia spaziale al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste. Voglio approfittare di questi ultimi secondi per ricordare che è ancora in corso, e lo sarà fino al 26 novembre, la campagna promossa dalla RAI insieme all'UNICEF per la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni delle Filippine. Ricordo il numero, il 45590. Se componete questo numero da cellulari TIM, Wind, Poste Mobile 3, potete donare un euro, mentre chiamando da rete fissa Telecom Italia, Infostrada, Fastweb potete donare 2 euro. Radio 3 Scienza finisce qui, ora il concerto del mattino con Arturo Stalteri. Paolo Conte vi ringrazia e vi saluta.